Viktor Frankl, uno psicologo nei lager. Gli embrionali tentativi di una psicoterapia, o meglio di una psicoigiene, nel campo di concentramento, furono individuali o collettivi, se mai riuscirono a germinare. I tentativi psicoterapeutici individuali erano spesso un trattamento urgente, anzi salvavano sicuramente una vita. Questi sforzi valevano soprattutto ad evitare i suicidi. Dopo che un detenuto aveva intrapreso un tentativo di suicidio, era severamente proibito salvarlo. Vigeva un divieto ufficiale di tagliare, per esempio, la corda con la quale alcuni compagni si impiccavano, anche quando li scoprivamo appesi ancora in vita. Tanto più importante appariva dunque, come è naturale, intraprendere delle misure preventive. Ricordo due casi che non solamente illustrano come fosse possibile applicare nella prassi le teorie già ricordate, ma mostrano anche un notevole parallelismo. Due compagni rivelarono nel modo tipico, più sopra descritto, di non sperare più nulla dalla vita. Ad entrambi si poteva chiarire ancora che la vita attendeva qualcosa da loro, che qualcosa li aspettava nella vita, nel futuro. In effetti risultò proprio che una persona attendeva uno dei due. Il figlio adorato attendeva all'estero il padre. L'altro, invece, non aveva nessuno, ma l'attendeva una cosa, la sua opera. Infatti, quest'uomo, uno studioso, aveva pubblicato su un certo tema una collana di testi, non ancora completa, che attendeva il suo compimento. Quest'uomo era indispensabile per quest'opera. Nessuno avrebbe potuto sostituirlo, proprio come l'altro era indispensabile e insostituibile nell'amore del figlio. Quell'unicità e originalità che distinguono ogni singolo individuo e che conferiscono esse sole alla vita il suo significato si fanno dunque valere nei confronti di una opera o di un lavoro creativo, proprio come nel rapporto con un altro uomo e il suo amore. L'essere indispensabile e insostituibile, tipici di ogni individuo, fanno apparire nella giusta misura, non appena affiorano nella coscienza, la responsabilità che un uomo ha della sua vita, lo incitano a continuare a vivere. Un uomo pienamente consapevole di questa responsabilità nei confronti dell'opera che l'attende o della persona che lo ama e che l'aspetta, non potrà mai gettar via la sua esistenza. Egli sa bene il perché della sua vita e quindi saprà sopportare quasi tutti i come. Le possibilità di una psicoterapia collettiva erano naturalmente limitatissime nel lager. Sotto questo profilo l'esempio era molto più efficace di ogni possibile discorso. Per esempio, i capiposto che non giocavano a fare gli altipapaveri avevano mille modi per esercitare un profondo effetto morale sui detenuti sottoposti al loro influsso, grazie alla loro condotta corretta e incoraggiante. L'efficacia immediata dell'essere un esempio, è sempre più grande di quella dei discorsi. Di tanto in tanto, però, furono utili anche le parole, e specialmente quando l'eco interno era maggiore sotto la spinta di qualche motivo esterno. Ricordo la seguente occasione nella quale fu possibile sfruttare psicoterapicamente, grazie ad una specie di discorso collettivo, la preparazione interna degli occupanti di un'intera baracca, resa più intensa da una certa situazione esterna. Era stato un giorno durissimo. Poco prima, durante l'appello, ci fu detto quali atti sarebbero stati d'ora innanzi giudicati sabotaggio e puniti pertanto con l'impiccagione immediata. Di questi delitti facevano parte, per esempio, tagliare strisce sottili di vecchie coperte. Lo facevamo spesso per fasciarci i piedi e i furti più insignificanti. Qualche giorno prima, infatti, un internato mezzo morto di fame era penetrato nel bunker delle patate per rubarne qualche chilo. L'infrazione fu scoperta dalle SS ed alcuni prigionieri sapevano chi era il ladro. Anche la direzione del lager venne a conoscenza della cosa e chiese che il delinquente fosse consegnato, minacciando, in caso contrario, un giorno di digiuno per tutto il lager. Era ben comprensibile che 2500 compagni preferissero il digiuno per impedire che uno di loro finisse sulla forca. Alla sera di questo giorno di digiuno giacevamo tutti nella nostra capanna di terra, in uno stato d'animo particolarmente cattivo. Si parlava poco e quando lo si faceva ogni parola era irritata. Avvenne poi un'altra cosa, si spense la luce. Il malumore raggiunse il parossismo. Il capoposto però, un uomo di buon senso, improvvisò un discorsetto su quanto ci preoccupava. Parlò dei molti compagni malati e suicidi, morti negli ultimi giorni. Parlò del vero motivo di queste morti, che era sempre il darsi per vinto. Su questo argomento e sul come salvare le presumibili vittime del mortale lasciarsi cadere, il capoposto voleva ora sentire alcune spiegazioni e si rivolse a me. Dio sa che non ero proprio nello stato d'animo migliore per dare spiegazioni psicologiche o per tenere una specie di predica facendo giungere ai miei compagni di baracca conforti psicoterapeutici e cure medico-spirituali. Avevo freddo e fame, mi sentivo debole e nervoso, ma dovetti farmi forza e sfruttare questa eccezionale possibilità, poiché un incoraggiamento era più che mai necessario. Dunque cominciai, e cominciai con la più banale consolazione. Presi a parlare spiegando come persino la nostra situazione attuale non fosse la più tremenda fra quelle che si potevano immaginare nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale e del sesto inverno di guerra. Feci dunque assegnamento a tutta prima su un effetto di contrasto che pensavo di sfruttare. Dissi poi che ognuno di noi doveva chiedersi che cosa avesse perduto finora di insostituibile. Feci delle riflessioni su questo punto, concludendo che la maggior parte di noi aveva perso ben poco di essenziale. Almeno chi era ancora in vita aveva buoni motivi per sperare. Salute, felicità, felicità domestica, rendimento professionale, patrimonio, posizione sociale, erano tutte cose che si potevano sostituire, che si potevano ritrovare o rifare. Abbiamo ancora le ossa intatte e nonostante tutto quello che ci avevano costretto a subire in quell'ultimo periodo, il futuro per noi poteva ancora avere un senso. Citai Nietzsche. Ciò che non mi uccide mi rende più forte. E poi parlai del futuro. Dissi che il futuro poteva apparire squallido agli occhi di un osservatore imparziale. Convenni che ognuno di noi poteva calcolare approssimativamente quanto poco probabile fosse uscire vivi dal lager. Benché non vi fosse ancora l'epidemia di tifo petechiale, valutavo al 5% la speranza di sopravvivenza e lo dissi agli altri. Poi dissi anche che io, per quanto mi concerneva, non pensavo neppure di lontano, nonostante tutto, a rinunciare alla speranza, ad abbandonare la lotta. Perché nessun uomo conosce il futuro, nessun uomo sa che cosa può portargli, magari, l'ora successiva. E se non era lecito attendere per l'indomani eventi militari sensazionali, chi, meglio di noi, con la nostra esperienza del lager, poteva sapere se non sarebbe sopravvenuta all'improvviso una qualche prospettiva, almeno per qualcuno. Un'insospettata inclusione in un piccolo trasporto verso un campo di lavoro a condizioni particolarmente favorevoli o qualcosa del genere. cose che sono la grande aspirazione di un internato, la sua felicità. Ma non parlai solamente del futuro e del buio che fortunatamente lo circondava e del presente con tutte le sue sofferenze. Parlai anche del passato, di tutte le sue gioie e della luce che esso emanava, pur nell'oscurità dei nostri giorni. Citai di nuovo, per non diventare idillico in prima persona, il poeta che dice: «Quanto hai vissuto, nessuna potenza del mondo può togliertelo». Ciò che abbiamo realizzato nella pienezza della nostra vita passata, nella sua ricchezza di esperienza, questa ricchezza interiore nessuno può sottrarcela. Ma non solo ciò che abbiamo vissuto, anche ciò che abbiamo fatto, ciò che di grande abbiamo pensato e ciò che abbiamo sofferto. Tutto ciò l'abbiamo salvato rendendolo reale una volta per sempre. E seppure si tratta di un passato, è assicurato per l'eternità, perché essere passato è ancora un modo di essere, forse anzi il più sicuro. E parlai anche delle molte possibilità di dare un significato alla vita. Raccontai ai miei compagni, che giacevano in silenzio, quasi senza muoversi, tutt'al più lasciandosi sfuggire un sospiro commosso, raccontai che la vita umana ha sempre, in tutte le circostanze, un significato, e che questo infinito senso dell'essere comprende anche sofferenze, morte, miseria e malattie mortali. E pregai i poveri diavoli che mi stavano a sentire nel buio pesto della baracca di guardare negli occhi le cose e la nostra gravissima situazione senza lasciarsi abbattere, nonostante tutto. Li pregai di mantenere il loro coraggio in piena consapevolezza, perché la nostra lotta, senza via di scampo, aveva un suo senso e una sua dignità. Dissi loro che in queste ore difficili qualcuno guardava dall'alto, con sguardo di incoraggiamento, ciascuno di noi, e specialmente coloro che vivevano le loro ultime ore. Un amico o una donna, un vivo o un morto, oppure Dio. E questo qualcuno si attendeva di non essere deluso, che sapessimo soffrire e morire non da poveracci, ma con orgoglio. Infine parlai del nostro sacrificio. Esso aveva un senso in ogni caso. Dissi che era proprio del sacrificio avere come presupposto l'apparente inutilità in questo mondo, nel mondo del successo. Si tratti del sacrificio di sé per un'idea politica o del sacrificio di un uomo per un altro uomo. Certo, chi tra noi possiede una fede religiosa l'ammette senza difficoltà. Dissi anche questo. E raccontai loro di quel compagno che all'inizio del suo internamento nel lager aveva fatto un patto con il cielo, che il suo dolore e la sua morte dovevano risparmiare una morte tanto terribile alla creatura che egli amava. Per questo uomo sofferenza e morte non furono senza senso, avevano anzi assunto come sacrificio un profondissimo significato. Egli non voleva soffrire e morire senza senso. Nessuno di noi lo voleva senza senso. Con le mie parole mi sforzai di imprimere un ultimo significato alla nostra vita attuale, in questa baracca del lager, e ora in questa situazione senza via di uscita. Seppi presto che questo mio sforzo aveva raggiunto il suo scopo. Quasi subito riprese ad ardere la lampadina elettrica appesa ad una trave della nostra baracca. E vidi le misere figure dei miei compagni accostarsi al mio posto, zoppicando, gli occhi pieni di lacrime per ringraziarmi. Devo però confessare di aver avuto solo raramente la forza interiore per innalzarmi ad un ultimo intimo contatto con i miei compagni di sofferenza, come quella sera. E certo non ho sfruttato molte occasioni che mi venivano offerte.